Laudetur Jesus Christus.
Sempre laudetur, Ave Maria. Carissimi amici, fratelli nella fede, teleradio ascoltatori che ci state seguendo dalle frequenze radio e dai social YouTube e Facebook, ben ritrovati alla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio, la trasmissione che presenta il settimanale in uscita la domenica successiva. Questa domenica è il 17. No, sì, 17. No, 18, chiedo scusa, il 18, 18. Anticipa di 2 giorni, la festa dei pastorelli di Fatima, o meglio di Santa Giacinta, però insomma, ecco, si ricorda con gioia e con davvero immenso piacere tutti e tre i pastorelli di Fatima, a cui è stato promesso il paradiso, annunciato il paradiso dalla Madonna stessa. Sì, infatti già dalla prima apparizione Suor Lucia non gli ha chiesto grazie chissà che, gli ha detto, ma allora se viene dal cielo, signora, possiamo andare anche io, Francesco e Giacinta, in cielo? Ecco, anche già questo, Dorotea, è la bella differenza, perché di solito noi pensiamo a chiedere chissà che alla Vergine, invece questi tre pastorelli pensano subito al paradiso.
Sì, noi chiediamo di poter fare un viaggio alle Maldive, magari, non lo so, di comprare una villa, di avere chissà quali soddisfazioni, anche se insomma non è nemmeno molto giusto perché oggi di problemi veramente ne abbiamo tanti, tante famiglie sane che non sanno come arrivare alla fine del mese, però quello che si è perso un po' di vista è il cielo, è il cielo. Capisco le preoccupazioni, ecco, i tre pastorelli di Fatima come veggenti di questo tempo moderno ci fanno capire quali sono le priorità perché erano tutti poveri ma non morivano di fame, quindi era una povertà poi molto dignitosa perché questo ha fatto il cristianesimo, non è che ti ha risolto i problemi, ti ha tolto chissà che cosa, la povertà, questo e quest'altro, ti ha dato certamente gli strumenti, l'intelligenza, la ragione, il poter fare qualche cosa, ma soprattutto facendoci accettare lo stato, la condizione in cui Dio ci ha messo, ha permesso anche a molte famiglie povere di procreare e al tempo stesso rimanevano in una condizione molto molto povera, ma dignitosa, ripeto, perché? Perché avevano la fede. Perché credevano, perché la loro priorità era fare la volontà di Dio, era fare bene. La Chiesa ci ha detto di fare così e così facciamo. Ecco, non c'erano tante discussioni, dispute. Chi le faceva semplicemente non era cristiano. Semplice, quindi non c'erano discussioni. Ma soprattutto quello che è bello era questa fiducia che avevano i tre pastorelli. Non dimentichiamo che Suor Lucia è stata dichiarata venerabile, quindi
Ecco.
possiamo cominciare anche a pregare con lei e soprattutto chiederle qualche favore particolare in modo che così possa essere presto santificata anche lei, beatificata.
Gli amici della TFP portoghese hanno comunicato che stanno già arrivando grazie ricevute. Ecco, dei miracoli per Suor Lucia, quindi auguriamoci che ecco, la beatificazione arriva presto. Bene, quindi stanno già arrivando queste buone notizie alla Congregazione per le cause di Castero, per le cause dei santi. Già miracoli, ecco, o almeno
Certo,
presunti tali, certo.
perché i santi fanno così, quando loro chiedono, Lucia chiede a nome anche dei cuginetti, ma noi andremo in cielo, no? La preoccupazione è di tutti, deve essere di tutti e i santi poi la riversano su di noi. Andranno in cielo queste anime, noi che stiamo qui oggi, no? E pregano per noi, fanno il tifo per noi, ecco, affinché possiamo raggiungere il cielo, la meta.
E non
Perché
pensate, no, dico, non pensate che vivessero sulla Luna i pastorelli, perché intanto erano parenti, avevano dei cugini, degli zii in guerra in quel momento, quindi sapevano che cos'era la guerra, l'orrore della guerra, lo vedevano, però non gli chiedono la pace. Ecco, questo mi ha sempre colpito. Non la pace, la fine della guerra, di andare in cielo. Ecco, sembrerebbe egoistico oggi.
eh sì, questo rapporto particolare smuove le montagne, smuove veramente il cuore verso quello che è più importante.
Ecco, poi Dorotea, in questo tempo così difficile per la Chiesa, che è cominciato con Lutero, diciamolo, perché
Tempo moderno, sì.
è moderno, perché Dorotea, io non abbiamo paura di dirlo, è lui il falso profeta dell'Apocalisse. A proteggere la Chiesa, chi ha mandato il Signore? Sua madre.
Esatto, che è madre della Chiesa, non per nulla. Appunto, una madre forse non difenderebbe la propria famiglia in pericolo. Quindi è la madre che fa ciò che noi non riusciamo a fare, però lei viene ad indicarcelo, no? Se pensiamo alle apparizioni proprio dal 1500, la Vergine Santa si muove proprio in questa direzione, in difesa proprio della Chiesa. È lì, è nella Chiesa che siamo famiglia, non fuori della Chiesa.
Altro che piccoli gruppetti sparsi qua e là che si identificano come la vera Chiesa. No, no, la vera Chiesa è quella con Pietro a capo.
È una sola, è questa con il Pietro che piace o non piace, non ha importanza perché voi pensate che ci sono stati periodi in cui no, i fedeli non sapevano neppure il nome del Papa eletto, non sapevano manco se era morto, perché se non avevano le grandi campane che suonavano a morte, ora che a morto, ora che arrivava la notizia, passavano pure i giorni e poi qualche volta succedeva che veniva già eletto il nuovo Papa e la gente non lo sapeva. Quindi è che oggi si sa tutto molto e forse anche di più, si manipola, si qua, di su e di giù si perde, ripeto, il punto di vista. Neppure i pastorelli conoscevano il Papa, se vi ricordate.
Non
No?
sapevano il nome, non lo sapevano, no.
Quindi non, sì, c'erano queste foto, questi ritratti, ecco, ma non è che
Il
lo
Santo Padre,
conoscesse
però
il
non c'era il
Santo Papa.
nome, ecco.
Esatto.
Il Santo Padre. Anche questa è una saggezza della Chiesa, non il nome di questo o quel Papa, ma il Santo Padre, il Papa, un po' sulla scia di San Giovanni Bosco, non bisogna dire viva Pio IX, ma viva il Papa.
Questo è importante perché questa è la famiglia cristiana. Poi dopo ognuno risponderà se ha fatto bene o se ha operato male, però stiamo attenti noi a non essere seminatori di zizzania.
Ecco,
Questo
io a
è
volte,
fondamentale.
ecco, Dorotea, io a volte sento dire, ma io mi sento razzicheriano, voitigliano, montiniano, addirittura pacelliano, ma io non mi sento nessuno dei tre, mi sento papista. Bisognerebbe rispondere.
Infatti è quello che diceva Pio X sotto questo aspetto, vi diranno che siete integralisti, papisti, siatene fieri. Lui intendeva proprio coloro che avrebbero difeso il magistero infallibile del pontefice, perché era il periodo in cui già, ecco, questa frase lui la dice in un documento molto importante dove denunciava appunto il modernismo, non è la Pascende dell'altra, la Vehementi Nos, mi pare.
Sì, la veramente no.
E quindi, dove già si denunciava il modernismo e denunciava il fatto che in molti seminari si seminava già la falsità e l'eresia e non si obbediva più al Papa. Tanto è vero che per la condanna del modernismo, San Pio X e buscherà un sacco di critiche ancora oggi, sacerdoti che negano la grandezza di questa condanna. In questo senso lui diceva a papisti perché tutti i papi non possono che condannare l'errore. Ecco, diciamo su questa scia si mette anche questa ecclesiologia dei tre pastorelli di Fatima, perché c'è dietro anche una ecclesiologia semplice, pura, quella dei fedeli, no? Nei tre pastorelli, pura, pura, fatta che viene proprio dall'uso, dal frequentare, scusate, i sacramenti. I sacramenti stanno alla base, però per ricevere i sacramenti dobbiamo essere in grazia di Dio. Quindi chi naviga contro il Papa, contro la Chiesa, attenzione che è diverso, è criticare un documento che c'è qualcosa che stona, non corrisponde al catechismo, eccetera, al magistero perenne della Chiesa. Ma criticare non significa andarsene, non significa abbandonare la nave, non significa scegliersi altri pastori. Questo è il punto, eh? Quindi si può criticare con carità, però al tempo stesso bisogna portare avanti quelle che sono le questioni principali, i sacramenti, ragazzi. Altrimenti tutto va confessato. Le omissioni, parole, no? Omissioni, le omissioni.
Anche perché poi oggi, Dorotea,
Peccati
c'è
da
que
confessare.
c'è questo strano rapporto nei confronti del Papa. Ecco, per esempio, il Papa fa delle proposte pastorali e subito vengono applicate, anche se con tutti i distinguo. Dà un ordine chiaro e è proibito ai cattolici a avere a che fare con la massoneria o addirittura a dialogare con la massoneria, e invece vediamo vescovi che in questi giorni stanno facendo simposi con il Grande Oriente d'Italia. Qui l'ordine è chiaro, niente a che fare con la massoneria, niente dialogo addirittura.
Ma perché ormai siamo alla chiesa, faccio da me, e si usa la paresia quando fa comodo, si usa lo Spirito Santo quando torna comodo, ma me l'ha detto stamattina lo Spirito Santo,
Ah, ecco, sì.
stamattina lo Spirito Santo mi ha detto, guarda, il giorno 12 cerca di fare questa conferenza con i massoni che poi li ispiro io. Ecco, ma purtroppo questo è un andamento che va avanti da 60 anni e passa, però da 60 anni circa, questo dialogo che in sé ha degli aspetti positivi, perché ecco, stiamo dialogando, no? Mettiamo caso, stiamo dialogando io e te e uno dei due non è cattolico. Allora, finché il dialogo è fatto di domande dove io posso darti delle risposte, bene, ma se tu mi rifiuti le risposte per partito preso, non è più un dialogo e di conseguenza io non posso fare altro che salutarti. Rimaniamo amici più di prima, se andiamo a mangiare una pizza, se beviamo una bella birra insieme, un bel caffè, però lasciamo perdere il resto perché basta.
E invece i pastorelli, così come Padre Pio, quando la Chiesa ti dice cosa fare o non fare, non lo devi discutere, lo fai e o non lo fai e basta.
Ma il fatto è che cedono i cattolici, oggi sono i cattolici a cedere, sono deboli perché non hanno, a mio parere questo, non hanno forza nei sacramenti. Fatima come comincia? Con i sacramenti.
Sì.
Fatima comincia con che cosa? Con l'Eucaristia. Cosa dà la forza a questi tre bambini? L'Eucaristia. Capite che quanto è importante. E noi cominciamo da che cosa? Dalla nostra opinione. Dice, no, ma io stamattina sono andata alla messa. Sì, d'accordo, ma se durante la messa continui a pensare a te stesso, io non posso giudicare ovviamente se lo hai fatto o non lo hai fatto, però dai frutti li vediamo. Quali sono i frutti dei tre pastorelli di Fatima? Quali sono i nostri frutti? Ragazzi, c'è poco da fare,
Ecco, la
tanto
Madonna.
salutiamo quanti stanno seguendo anche
Certo.
appunto da Radio Buon Consiglio, no? Da Facebook e qui da YouTube. Un caro saluto a tutti.
Ecco, cari amici, adesso vogliamo leggere il pensiero di Padre Pio, commentato da Padre Stefano Manelli, che poi ci fa entrare proprio anche ancora di più nel mistero dei pastorelli, perché ci ricorda questa madre pietosa, che è Maria Santissima, che è stata catechista e anche pastora, tra virgolette, con questi, ha applicato una pastorale, ecco, a Fatima, ha dato una pastorale, delle linee guida, così si vorrebbe dire, da seguire e da fare. Per tutta la Chiesa, ma anche per le singole anime e per le famiglie, perché ricordiamo una cosa fondamentale. E padre Alessandro Prollonio, nelle sue catechesi su Radio Buon Consiglio, l'ha detto che la Madonna Fatima ha fatto delle richieste precise: la consacrazione della Russia al suo cuore immacolato, la consacrazione delle famiglie, delle singole anime e i primi 5 sabati del mese in riparazione. Queste sono le 4 cose che la Madonna ha chiesto a Fatima, ricordiamole, perché tutti si sono concentrati.
Condizioni,
Condizioni.
condizioni. Ecco,
Sì, condizioni, certo.
no, no, appunto, sottolineando bene il concetto della condizione. Se vogliamo ottenere delle grazie, non è così che si fa il rosario e stiamo a posto. No, La Vergine ha accompagnato il rosario con delle altre condizioni e quindi responsabilità nostra adesso. E ricordiamo anche, no, Esther, appunto a quello che dicevi, la questione della catechista, la Vergine Maria come catechista. Voi pensate, quando fu chiesto, Pio XII voleva e lo fece, approvare per la diocesi di Roma gli eventi fatti dalla Madonna delle Tre Fontane, la Vergine della Rivelazione di Bruno Cornacchiola. Quando vedeva che ancora non arrivava il responso, mandò a chiamare e disse: "Beh, ma che cosa aspettate? Sa, dobbiamo vedere, fare. Cioè, ma che c'è da vedere? Quando la Madonna viene qui, parla del matrimonio cristiano, parla di questo, fa la catechista, fa quello che noi non siamo più capaci di fare. Ma che altro vogliamo?" E la diocesi di Roma approvò per la diocesi di Roma appunto questa apparizione della Madonna delle Tre Fontane. Questo per dire come ci accompagna la Vergine Santa facendo la catechista.
Infatti, Padre Pio in questo pensiero ci dice, e poi leggeremo anche il commento di Padre Manelli, io leggo il pensiero di Padre Pio Dorotea a tuo padre Stefano, che salutiamo. Dice Padre Pio: "Quante volte ho confidato a questa madre le penose ansie del mio cuore agitato, e quante volte mi ha consolato, ma la mia riconoscenza quale fu? Nelle maggiori afflizioni mi sembra di non avere più madre sulla terra, ma di averne una molto pietosa nel cielo." E in fondo a questa madre pietosa che il Signore ha affidato la Chiesa e tutte noi. Ingrandisco un po'?
Pochito. Ecco, a posto così. Allora dice Padre Stefano Maria Manelli: "Primaria e feconda è stata la confidenza d'amore di Padre Pio verso la Madonna, soprattutto nella preghiera, a cui egli ricorreva con grande fedeltà nei suoi molti travagli. Secondo quelle parole che lo stesso Padre Pio ci ha lasciato: quante volte ho confidato a questa madre le penose ansie del mio cuore agitato e quante volte mi ha consolato. Non potremmo e non dovremmo anche noi tutti imparare dall'esempio di Padre Pio, rivolgendoci sempre alla Madonna nei nostri inevitabili travagli e nelle nostre ansie senza numero? Chi potrebbe mai sostituire la Madonna nella sua materna missione di aiuto e sostegno per i suoi figli colpiti dalle grandi tribolazioni in questo povero mondo? Molto significative e realistiche sono le espressioni di Padre Pio a riguardo dell'importante presenza della Madonna, così unica nella sua azione materna di sostegno e di aiuto, che non può avere l'eguale sulla nostra terra. Dice appunto Padre Pio, no? Nelle maggiori afflizioni mi sembra di non aver più madre sulla terra, ma di averne una molto pietosa nel cielo. Quale grande e preziosa grazia, conclude Padre Manelli, quindi la presenza della Madonna nella nostra vita terrena. Padre Pio giustamente definisce la missione materna della Madonna verso di noi come una missione che ella svolge dal cielo, ossia la missione di una madre molto pietosa nel cielo. E i frutti copiosi di questa missione materna di Maria sulla terra sono presenti ai nostri occhi, soprattutto nei numerosi santuari mariani, che speriamo che continuino a perdere, che non continuino a perdere devoti e visitatori, come purtroppo sta avvenendo in questi anni di crisi terribile fino all'apostasia." Ecco, Padre Manelli ci mette in guardia su due aspetti, a mio parere, no? Il primo aspetto è quando siamo tribolati, dove andiamo a sbattere la testa? A chi chiediamo aiuto? Perché c'è questa disperazione oggi? Perché c'è l'aumento dei depressi? Gesù lo dice: "Venite a me voi tutti che siete afflitti, eh? Io vi ristorerò." Evidentemente non corriamo da lui. È chiaro questo. e possiamo correre a lui appunto attraverso la madre, no? Perché si fanno le consacrazioni? Perché Suor Lucia ha insistito così tanto per le consacrazioni? Io vedevo un po', adesso sono nonna, ma quando ho cresciuto i miei figli, adesso col tempo ricordo poi, no? Metto in ordine un po' di pensieri e vedo oggi come nonna pure. E a chi si fa ricorso quando i figli hanno bisogno? Non vanno dal padre, ma per muovere il cuore del padre che sanno di poter ottenere qualcosa, corrono da chi? Dalla madre. Implorano la madre, mamma, ti prego, ti prego, ti prego. E io tante volte non mi pregare, si prega solo la Madonna. Non pregarmi, si prega solo la Madonna. Ecco, però quanto c'è del vero, no? Che la mamma ci è stata donata ai piedi della croce, ma ci rendiamo conto, Gesù sta morendo. Gesù sta morendo e ha la forza. Non di mandarci a quel paese come sarebbe stato lecito e giusto fare, come ci saremmo meritati, ma ci dà la madre. Pazzesco. Ricorrete a lei, andate da lei, non rimanete soli. Forse anche un richiamo, diceva un santo, non mi ricordo se Sant'Alfonso, forse anche un richiamo ai discepoli che erano scappati tutti. Eh? Pietro aveva rinnegato, erano tutti scappati, c'era solo Giovanni.
Perché? Perché stava con la madre.
Vedete, un po' un richiamo a dire anche agli altri, guardate, lei, aggrappatevi a lei, state con lei. Però attenzione agli eccessi, attenzione.
Cioè, non usate lei per andare contro la mia chiesa, eh.
Esatto. Non usiamo lei per condannare Pietro che ha rinnegato.
Cosa che lei stessa non ha mai fatto, perché pensiamo a San Pietro, ha abbandonato il figlio suo, l'ha rinnegato 3 volte, ma non gli ha detto non sei più degno di essere il suo vicario. Assolutamente no.
Anzi, una certa tradizione ci ricorda che Pietro, quando poi vide la Madonna, gli si inginocchiò e mise la testa sul grembo. Come a dire, aiutami, ho rinnegato il maestro e la Madonna lo consola, lo accarezza. Ecco, stiamo quindi attenti. Noi troviamo Pietro prima, voi pensate c'è il rinnegamento, ma non c'è ancora, non è avvenuto il perdono. Ricordate bene, stanno dopo alla Pentecoste, se vi ricordate, no? Cosa succede? Che stanno lì tutti insieme, la Vergine al centro. Ma non perché non c'è Gesù, ma perché lei, in quanto persona lì che stava ancora vivente insieme ai discepoli, sta nella Chiesa nascente. È lei che tiene tutti collegati, è lei che tiene tutti stretti a suo figlio Gesù.
A cominciare dal Papa.
A cominciare da Pietro. Quindi stiamo bene attenti, eh.
Ecco, e questo ci riporta anche ai tre pastorelli, Dorotea, perché sappiamo quanto si sono sacrificati tutte e tre per il Santo Padre, anche se non tutti i papi hanno saputo, diciamo, avere quel trasporto. Per esempio, nei confronti di Suor Lucia, soprattutto perché è la pastorella che è rimasta un po' su questa terra, ecco, però quanta sofferenza tutti e tre per il Santo Padre, quanto si sono sacrificati.
Certamente era un messaggio scomodo, era un messaggio fortissimo quello di Fatima. No, non dimenticate che non sono 3, 4, 5, 6 messaggi, è una visione divisa in tre parti. La terza è il famoso detto segreto di Fatima, ma ecco, tanto per farci chiaro, è un unico messaggio. Ed era. Per l'epoca era abbastanza forte, anche perché era stato fatto il nome del successore di Benedetto XV, che era ancora vivente. No, non dimentichiamo anche questo particolare, Pio X ancora non c'era e la Vergine Santa fece il suo nome, che sarebbe finita, cominciata un'altra guerra ancora più grave. E così avvenne. E così avvenne. Tutto ciò che ha detto la Vergine Santa si è avverato. Però i papi, hanno avuto difficoltà a metterlo in pratica, perché? Perché c'era di mezzo la politica. Brutta
Brutta bestia la politica.
bestia. E quindi hanno cercato un po' di essere diplomatici, una diplomazia che però ha penalizzato il terzo segreto. Poi Lucia stessa, voi pensate che appunto, no, quello che ha subito da parte proprio dei pontefici, è stata accusata di profeta di sventura da Giovanni XXIII,
Pensate un
poi
po'.
da Paolo VI è stata chiusa in clausura nel vero senso della parola. È stato grazie all'attentato subito da Giovanni Paolo II che Giovanni Paolo II disse proprio che non conosceva questa questione del terzo segreto di Fatima, non gli era mai interessato più di tanto. E quindi lesse quel segreto, si riaprì la vicenda di Fatima e lei cominciò, e lui ha dato di nuovo, grazie a Dio, quella libertà a Suor Lucia di poter scrivere e parlare. Anzi, state attenti a chi la strumentalizza e sosia, non sosia, questo è di su e di giù, e ha scritto, ha detto, ha fatto. Guardate, Suor Lucia ha scritto solo due libri ufficiali. State attenti, quindi solo due libri ufficiali. Il resto, attenti a chi la strumentalizza contro il Papa. Invece lei è stata obbediente fino alla morte a Giovanni Paolo II, a tutti i papi. Non si è messa a fare dispute, discussioni e polemiche. Non ha fatto la consacrazione come era stato chiesto alla Vergine Santa. Ma Suor Lucia non ha fatto una battaglia contro Giovanni Paolo II o addirittura delegittimandolo. State attenti, quindi capite, Suor Lucia ci insegna quella vera obbedienza al Papa. Lei ha continuato a parlare, ha continuato a consigliare, ma non si è mai messa contro il Papa. Ecco, questo fanno i santi e ci insegnano i grandi santi, piccoli ma grandi.
Pensiamo anche a Francesco. Francesco, la Madonna dice, sì, anche lui andrà in cielo, ma dovrà dire tanti rosari. Oggi qualcuno direbbe, e che ha fatto un bambino di 8 anni per dover dire tanti rosari? Lui non fa questi discorsi, Francesco. D'ora in poi vivrà praticamente di rosari. Sì, Madonna Santa, dirò soltanto rosari nella mia vita. E così ha fatto. Addirittura si nascondeva nelle chiese, lo trovavano, i genitori lo trovavano la notte fredda che diceva il rosario davanti a Gesù nascosto al tabernacolo. Così lo chiamava il Santissimo Sacramento, Gesù nascosto. E lui in un certo senso si nascondeva in Gesù nascosto e recitava rosari ed è stato il primo ad andare in cielo. Il santo non si ribella alle richieste del cielo.
Anzi, fa di tutto per soddisfare Dio, per dare quella soddisfazione, far felice quella mamma che ti chiede un favore. Quante volte, no, la mamma che ci chiede qualcosa e noi, sì, ma dai, Gesù, lo
E
faccio dopo, dai,
sbuffiamo.
ma su. Capite? Così ci comportiamo con Dio, eh? E soprattutto questa mamma che non siamo tanto felici a fare delle cose che ci richiede, ma che sono per il nostro bene. Voi pensate, la prima cosa, è vero che erano stati preparati dall'angelo, no? Però come arriva la Vergine Santa a Fatima? Cioè, si presenta e la prima cosa che dice: vi porterò in cielo, cioè dovete morire.
E sono felici loro, eh.
Oggi si direbbe: ma siete fuori? Come fate a credere a queste cose? Mamma mia, che razza di apparizione, di qua, di su, di giù, no? Che cattiveria poi, perché la Madonna gli farà vedere l'inferno.
Una terrorista verrebbe finita
Una
oggi.
terrorista la Madonna. Cioè, la prima apparizione annuncia devono morire. Guardate che uno c'ha 8 anni, Giacinta, eh?
7, 8 Francesco e 10 Lucia.
Ecco, non so, pensate voi, pensate invece la gioia della reazione, la gioia di questi bambini.
Ma infatti, perché hanno mantenuto il segreto delle apparizioni dell'angelo e non quelle di Maria? Perché Giacinta, felice, il giorno stesso è tornata a casa gridando alla mamma: "Mamma, mamma, presto andrò in cielo!" Non riusciva a tenere questa gioia di andare in paradiso presto, per sé. Pensate un po'. Noi invece oggi addirittura rimandiamo, siamo in ospedale, non vogliamo l'unzione degli infermi perché, no, quello solo per i morti, noi non vogliamo morire, rifiutiamo addirittura questo sacramento, addirittura,
Scusate,
questo prezioso sacramento.
ci salutiamo Bruno Orante che ci saluta dall'Australia. Ecco,
Australia, ecco,
buona Quaresima anche
anche a te.
a te.
Ecco, dicevamo Dorotea, purtroppo i pastorelli hanno avuto tutte e tre l'unzione degli infermi, ecco, ricordiamolo. Oggi si rimanda questo sacramento soprattutto per chi sta in ospedale moribondi, perché no, no, perché quello per chi sta morendo io non voglio morire. Assurdo, veramente.
Ma sì, soprattutto, vabbè, è grave, però l'ho visto con i miei occhi, quando ci si preparava per aiutare delle persone che non erano in buone condizioni con appunto il sacramento degli infermi, sentire dire, no, no, che porta sfortuna. Va bene. Ecco, oppure chi lo usa un po' troppo spesso come superstizione, mi faccio l'estrema unzione, il sacramento dell'unzione degli infermi, così non mi succede niente o mi passa il male. Ma non funziona così, ragazzi. I sacramenti non sono ma una magia, non sono qualcosa che ha a che fare con la superstizione, ha a che fare con la Santissima Trinità. Il nostro Dio vivo e vero. Questo ci insegnano i tre pastorelli. Capite quanto erano ben preparati, eppure l'angelo li deve istruire, eh? Li deve istruire. Ma fondamentalmente la fede una volta bastava poco per preparare davvero i bambini. Credi o non credi? Oggi si fanno tante discussioni. Voi pensate un sussidio di 50 pagine ai bambini per imparare a perdonare. Scusate, non avete idea di quanti sofismi ci sono in 50 pagine? L'ho letto, ce l'ho. Ma io dico,
Dorotea è un po' masochista.
a dei bambini, basta, perdoni e basta, come ha fatto Gesù con noi. Non c'è altro da dire. Quanto era semplice davvero il catechismo dei bambini una volta. Devi perdonare perché Gesù ha perdonato te. Semplice. Non c'è altro da aggiungere. Non c'è da fare pedagogia psicologica. L'ha già fatta Gesù con noi, la pedagogia, su quella croce. Ecco,
Infatti,
quindi.
anche l'angelo del Portogallo è stato molto catechista con loro, perché dicendo loro di fare tante penitenze, loro gli hanno chiesto ai pastorelli: "Ma che penitenze dobbiamo fare?" E lui risponde: "Qualsiasi cosa possiate offrire, qualsiasi rinuncia, soprattutto perdonate, perdonate sempre, accettate tutto quello che il Signore vi manderà di
Ecco,
sofferenza."
questa è tosta. Volete voi accettare, accettate ciò che il Signore vorrà mandarvi. Mamma mia, che Signore cattivo!
Uno potrebbe dire: "Che manderà mai a tre bambini?" Ha mandato, non
È
crediate.
andato una bella tribolazione, no? Noi questo ci spaventa, ma perché? Perché vogliamo sì stare con Gesù, vogliamo fare, però Signore, ho già le mie croci, non aggiungermene altre. Eccoli, me le scelgo io, se permetti. Guardate che lo facciamo molto più di quanto non si pensi. Ecco, pensiamoci in questa Quaresima. E qui poi l'aspetto, no? Quando la Madonna farà vedere l'inferno a questi bambini. È lì il convincimento, è lì che si convincono anche, è la realtà. L'inferno è una realtà. E
Eterna.
da quel momento loro si rendono conto che forse è il caso di non discutere più, non chiedere più niente, accettare quello che il Signore ci manderà, offrire la nostra vita. Sapete qual era il dispiacere più grande di Giacinta? Morire troppo presto? Perché avrebbe vi voluto vivere tutta la vita per fare sacrifici, sofferenze per salvare le anime.
Per non farle cadere nell'inferno.
Pensate un po'.
Ecco
Era il suo
un'altra.
unico dispiacere.
I poveri peccatori, così li chiamava. Ecco, Dorotea, anche qui Fatima ci riporta al giusto senso della povertà. Oggi si è ridotto un cristianesimo nell'aiutare i poveri, nella solidarietà. Però a Fatima la Madonna chiama i poveri i peccatori. I
Sì, ormai il
poveri.
povero, per carità, con tanto di cappello e di rispetto, è il clochard, lo zingaro, quello, quell'altro, perdonate, ma queste etichette non le ho
L'immigrato,
date io perché non gliele avrei date. È un povero mendicante, eh?
il migrante anche.
Ecco, è un povero mendicante, è un povero che anch'io in un certo senso confronto magari a qualcun altro, sono più povera. E ognuno si può, no? Confrontare, ma la vera povertà di cui parla Gesù anche nei Vangeli, basta seguire veramente Lazzaro, che non è soltanto una povertà esteriore, fisica, materiale. Non vi dimenticate che Lazzaro non chiede al Signore di uscire da quella situazione e migliorarsi, ma accetta quella condizione e la vuole vivere Lazzaro. Lazzaro chiede solo la compassione. Stop, non chiede altro. Chiede rispetto e compassione per la sua situazione. Il povero è colui che manca di quelle ricchezze che in verità sono poi manipolate e adoperate dal demonio per tentarci. Per questo dicevamo all'inizio, no? Che era una povertà prima dignitosa. Tante, la maggior parte delle famiglie cristiane erano povere in questo senso, materiale, ma non spirituale.
Perché avevano la fede.
Perché la fede li faceva ricchi. Guardiamo Padre Pio, guardiamo
Pastorelli stessi.
Giovanni XXIII, guardiamo il Santo Curato d'Ars. Stiamo parlando di queste che erano poveri da bambini, venivano da famiglie umili, semplici, Pio X, Papa Luciani.
Ecco, il cardinale Siri, che era figlio
Giovanni
di un portiere,
Bosco.
racconta come nacque la sua vocazione. Un giorno che non avevano niente da mangiare, 2 giorni, la mamma e il papà misero lui e i 7 fratelli a pregare e chiediamo aiuto a Dio. La sera vennero quelli del palazzo e portarono pane, acqua e altre cose, senza aver chiesto niente. Avevano pregato tutto il giorno, però. Da lì nacque la sua vocazione. Pensate un po'.
Ma guardate, c'è una constatazione che fa Giovanni Bosco. Che nella storia della Chiesa nessuna famiglia povera, ma che frequentasse i sacramenti, è morta mai di fame. Sì, erano poveri, mancavano, dovevano sacrificarsi, tanti sacrifici, ma nessuno moriva di fame, perché in qualche modo la provvidenza provvedeva.
Pensiamo, si dice il detto, quel che passa al convento. Guardate, quando nel Medioevo le famiglie andavano a chiedere aiuto ai conventi, ne avevano poco anche per loro, eppure non è mai mancato, né per le famiglie che chiedevano aiuto, né per i monaci, né per i frati, per le suore.
Ci sono i racconti anche di San Domenico che ripeté il miracolo di Gesù, no? Della moltiplicazione dei pani. È accaduto anche a San Domenico. E allora, capite?
Ecco, Dorotea, racconta quel fatto di San Luigi Orione che mi raccontavi l'altro giorno, bellissimo.
Sì, a un certo punto loro si occupavano appunto dei bambini disabili con problemi, eccetera, no? Se non erano già, avevano superato i 100, dovevano essere quasi già 200 ospiti. E a un certo punto i conti non tornano, manca la somma e manca da mangiare. Non c'hanno niente. Arrivano le suore da Don Orione, Don Orio, e qui oggi non si mangia. Non c'è proprio niente, dispensa zero, cucina zero. Che dobbiamo
Neanche
fare?
polvere, neanche
Niente,
polvere.
niente. C'abbiamo da ma i bambini devono mangiare, che gli diamo? E Don Orione, e beh, se non c'è niente in cucina, non dovete fare niente, andate in chiesa a pregare. Andate a chiamare, voi pregate per la provvidenza. E fu così che a mezzogiorno lui fece l'Angelus e subito, appena finito l'Angelus, arriva un signore che aveva fatto un voto, aveva fatto qualche cosa, che gli lascia la somma giusta che gli serviva per aggiustare le cose. Ma Don Orione lo racconta più volte. Quante volte la provvidenza è intervenuta? Allora, oggi ci crediamo alla provvidenza? Ecco, i tre bambini di Fatima ci raccontano anche questo. Non erano così esperti di catechismo, ma lo avevano talmente imparato dalla famiglia. Da come si insegnava all'epoca il catechismo e a sopportare la povertà della vita e a benedire tutto, a cominciare dal sole che sorgeva, si benediva. E così tutta la giornata si benediva il Signore. E si benediva la divina provvidenza. Si credeva nella divina provvidenza. Ogni volta che qualcuno bussava alla porta per portarti un pezzo di pane, si faceva festa.
Si ringraziava la provvidenza.
La provvidenza si ringraziava.
Si recitava il Te Deum quando nasceva un figlio una volta, adesso manco più questo.
Questo ci insegnano i tre pastorelli e tra l'altro ci insegnano tutti i santi, perché poi alla fine della fiera, anche se tutte per storie e strade diverse, tutti ci conducono ai sacramenti, ai comandamenti, alla legge di Dio, alla dottrina cattolica. Non c'è un solo santo che si discosta dall'altro su queste cose.
Oggi è la festa di San Claudio della Colombière, insieme a Santa Margherita Maria la Cocca e l'Apostolo del Sacro Cuore. La preghiera che diciamo la mattina, al Sacro Cuore offriamo le preghiere, le azioni e le sofferenze di questo giorno.
Quindi capite che la sofferenza deve avere uno scopo. Poi ricordiamoci sempre digiuno, adesso siamo entrati in Quaresima, no? Digiuno, penitenza, preghiera, sono strumenti. Non si ferma lì. Sono strumenti per fare determinate cose durante la giornata, in questo tempo di Quaresima, per meglio avvicinarci al Signore, ma soprattutto ricevere i sacramenti in stato di grazia. Vi ricordate Giacomo, no? Non ottenete perché pregate male, ma guardate così anche con i sacramenti. A volte noi pretendiamo poi di ricevere qualcosa in cambio, ma ci siamo dimenticati forse che il sacramento che abbiamo ricevuto, forse non eravamo proprio in completo stato di grazia, perché oggi le confessioni si fanno pure male. Non si confessano le omissioni, pochi sanno cos'è il peccato di omissione.
Ma io faccio sempre l'esempio della medicina. Il medico ti dice: se vuoi che la medicina faccia effetto, la devi prendere a queste condizioni, altrimenti o non ti fa effetto o non ti fa effetto completamente. Lo stesso vale per i sacramenti. Ci sono delle condizioni per riceverli.
E l'angelo le spiega, no? Anche i pastorelli. L'angelo, quando li istruisce, spiega che ci sono determinate condizioni.
Li rimprovera pure a un certo punto perché li trova a giocare a nascondino invece che a pregare. Glielo dice: state perdendo tempo.
A dei bambini. Pensate che cattiveria, che cattivo quest'angelo.
Ma
Mamma mia, ma come?
il catechista fa anche così. Tu ne sai qualcosa, vero Dorotea?
Sì, ma soprattutto mi viene da pensare agli angeli New Age. Sti
Mamma mia.
angeli tutti farfallini, fate, tipo fate, maghi, no? Ste cose.
Il genio della lampada
Fratelli
sembrano.
dolci. No, no! L'angelo di Dio rimprovera dei bambini che stanno giocando a nascondino. Perché perdete tempo? No, scusate. Perché perdete tempo? Farà venire i brividi. Perché? Perché non ci insegnano più queste cose. Allora io faccio un appello ai catechisti, catechiste che possano sentire. Torniamo ad essere catechisti, come diceva lo stesso Sant'Agostino, che ha scritto una bellissima lettera ai catechisti, pensate già quanti anni fa, quanti secoli fa, sollecitandoli, come diceva già lo stesso Giovanni Paolo II con la sua lettera sul catechismo, state attenti, insomma, noi non dobbiamo annunciare noi stessi, noi dobbiamo annunciare Dio, noi dobbiamo parlare solo di Dio. E non delle nostre opinioni, non portando le nostre opinioni, ma portando i fatti. Quindi i sacramenti con i fatti, i santi ci raccontano i fatti, sono i frutti più belli, più prelibati della Chiesa. Il povero vero, quindi, è colui che guarda al Cristo, che sa che in quella condizione solo Cristo può aiutarlo. E quindi quello che fa lo fa in quelle determinate condizioni. E quindi sicuramente si riprende, qualcuno sicuramente ha un animo buono, sicuramente ha un animo aperto e disposto alla catechesi.
In fondo la Quaresima è anche un tempo di catechesi, no? Una sveglia che la Chiesa ci dà.
Oh sì, come diceva Sant'Agostino, appunto la Quaresima è tutto un tempo di predicazioni, no? No, dove noi dovremmo stare zitti, ecco, ascoltare i santi, i padri della Chiesa, ascoltare il Vangelo del giorno. La Chiesa ci ha messo a disposizione col breviario delle letture mattutine che sono la fine del mondo, sono stupende. E poi ci sono brani biblici e poi ci sono i salmi. C'è di materiale, basterebbe già quello. Perché noi che siamo nel mondo abbiamo meno tempo dei monaci. Abbiamo meno tempo dei monaci, quindi non possiamo pretendere di fare la vita monacale, è ovvio. Ma vivendo nel mondo, noi possiamo avere piccoli spazi che ce li creiamo noi facendo queste meditazioni, ti fai il rosario, ti fai la Via Crucis, hai fatto quanto dovevamo fare. E non dimentichiamo, per favore, la carità. La carità, attenzione, in parole, quando ci rivolgiamo agli altri, anche ai nemici, perché Gesù ce lo dice, amate i vostri nemici. E la carità in opere, le opere di misericordia sono 14, 7 corporali e 7 spirituali.
Quelle
Studiamo.
spirituali sono un po' più difficili, però, eh. Più facile quelle corporali, no?
Beh, diciamo che sono più facili perché per chi ha qualche soldo in più, per chi ha qualche potenzialità, eccetera, eccetera. Ma sono abbastanza complesse e più difficili quelle spirituali perché bisogna esserlo per primi quello che si predica poi.
Una volta si imparava a memoria. La mamma di Lucia, che era la catechista, una delle catechiste della parrocchia, ai figli e ai nipotini
Anche Suor Lucia, sì,
sì,
infatti.
le aveva fatte imparare a memoria le sette opere di
Ma
misericordia
si
corporale.
imparava tutto a memoria, perché
Era giusto, certo.
memorizzando, qualsiasi cosa, intanto ti veniva la domanda e la risposta, no? E poi se ne discuteva e come se ne... Giacinta faceva una serie di domande, c'era Lucia che non ne poteva delle volte.
E
Che
diceva,
diceva,
vai dalla zia,
è
infatti.
così, vai a chiederlo al parroco. Però
Guardate, era una bambina tosta, non pensate, tanto dolce, tanto cara, ma era tosta,
era tosta, voleva
Però ecco,
sapere il perché.
tu parlavi del silenzio, Dorotea. I tre pastorelli stavano zitti, parlavano solo quando interrogati. È interessante anche questo.
Sì, avevano un po' come tutti i bambini all'epoca, perché ripeto, l'educazione catechetica era fatta bene, era semplice, umile e anche severa. Sì, è vero. Ricordiamo già un secolo prima Bernadette, no?
Sì.
Erano severi, è vero. Ma la severità era necessaria perché la povertà a volte era tale che se non c'era la fede, t'ammazzavi.
La disperazione, lo
La
vediamo oggigiorno, infatti.
disperazione. Ricordate il caso raccontato anche dal santo curato d'Ars. E se non avevi la fede, te ne andavi da qualche altra parte.
Pensiamo a quell'uomo che per i debiti si era suicidato, infatti, ai tempi del curato d'Ars, che poi la moglie andò a chiedere al curato d'Ars se si era salvato, nonostante il suicidio. L'aveva fatto perché era pieno di debiti, non sapeva come fare a pagarli. Pensate un po'.
Quindi, però lui la fede ce l'aveva.
Sì,
Ma vedete che a volte non è facile spiegare certe situazioni, però la severità con cui si faceva catechismo una volta aveva un valore perché? Perché l'uomo non si perdesse, ma avesse sempre a mente questo, quello che davvero di più conta, il cielo, perché tutto il resto è uno strumento. Il catechismo è uno strumento, no? Tutti i vari capitoli della dottrina cattolica, tutto questo è uno strumento, sono strumenti. Gli stessi sacramenti, strumenti della grazia, per esempio, no? Però per poterli ricevere dobbiamo fare qualche sacrificio. E come siamo capaci di fare sacrificio per pagare le bollette? Per comprare, fare la spesa e così via, ragazzi, dobbiamo fare principalmente. Ecco quel mettere Dio al primo posto. Il resto vi è dato in più, lo dice Gesù, no? Cercate prima di tutto il regno. Tutto il resto vi sarà dato in più. Meglio vivere in povertà che vivere in ricchezza. Questo dice Gesù, non sta dicendo qualcosa contro il ricco, contro la proprietà privata, che c'è chi strumentalizza in questo senso. No, Gesù non è contro i ricchi per partito preso, ma il concetto è questo, meglio povero, no? Quando dice tagliati la mano se la tua mano ti è di scandalo, no? Eccetera, eccetera. E in questo senso, meglio che tu rimani povero piuttosto che ricco. E perderti l'anima. Questo è il concetto e questo è il senso.
Il giovane parroco, che era anche un grande catechista, Don Albino Luciani, oggi beato Giovanni Paolo I, diceva sempre ai bambini: guardate che il pericolo da cui Gesù ci mette in guardia non è avere tante ricchezze, averne poche, averne tante nelle tasche. E se quelle ricchezze hanno il tuo cuore, se tu appartieni alle ricchezze, è questo
Esatto.
che è il problema, sì.
Esatto.
Invece il cuore, ecco, dice il Signore, là dove è il tuo cuore, là sarà anche il tuo tesoro. Il cuore dei pastorelli stava in cielo, il loro tesoro era il cuore immacolato di Maria. Infatti, quando Lucia capisce che resterà da sola, senza i cuginetti sulla terra, si sente un po' sola, ma la Madonna le dice: Non ti preoccupare, il mio cuore immacolato sarà la tua forza e il tuo rifugio.
Esatto.
Allora, cosa stiamo aspettando a consacrarci la nostra anima, le nostre famiglie? Perché ce lo chiede Maria, consacrarci al suo cuore immacolato, la nostra anima e la nostra famiglia. Quante famiglie non si spezzerebbero se fossero consacrate al cuore immacolato di Maria?
Tutti i santi mariani, tutti i santi proprio lo dicono questo particolare. Sì, lo diceva anche Giovanni Paolo II, riprendendo i santi appunto già dal trattato della vera devozione a Maria, questo particolare, anche San Massimiliano Maria Kolbe, la famiglia, quanto è importante che preghi, quanto è importante che venga consacrata. Noi dobbiamo consacrare tutti, anche se loro non lo sanno, non vogliono. Noi quel tipo di consacrazione lo si fa desiderando la conversione di queste persone. Noi dobbiamo pregare per loro. Il nostro impegno è che mandiamo avanti quella consacrazione finché non potranno pronunciarla loro stessi. Queste sono le grazie che dobbiamo chiedere. Il resto ci è dato in più. Questa è la vera ricchezza. Allora tu così puoi essere anche povero. Uno dice, vabbè, prova a essere, ma ripeto, non è a parte che non è che navighiamo nell'oro, ma c'è povertà e povertà. Ci mancherebbe altro, ma vedere anche studiarsi. Quando parliamo dello stato in cui il Signore ci ha messo, ma può il Signore aver sbagliato a me mettermi qui, alla Esther a metterla lì, dove sta adesso, a casa sua, dico, intendo.
Sì,
E
o
quindi,
alle suore averle volute consacrate, ecco.
ecco, ognuno può rispondere della propria condizione, no? E, se noi abbiamo seguito una certa vocazione, no? Tranquillamente, anche con un po' di lotta spirituale, certamente, ma insomma io mi sono sposata perché sentivo che alla fine era quella la vita e
Chiamava
abbiamo
quello il
avuto
Signore.
famiglia. Quest'anno, anzi, fatemi una preghiera, ve lo dico perché sono 40 anni di matrimonio a settembre, e pure nonna, quindi siamo nonni adesso. Ecco, uno si chiede, ma è giusta la strada che ho fatto? Dice, beh, vabbè, dopo 40 anni non puoi dire di aver sbagliato. E io invece di gente scontenta la sento. Di gente che non è felice la sento.
Invece che ringraziare di ciò che Dio gli ha donato, perché tutto è dono, eh?
E guardate che parlo di battezzati, eh? Non sto parlando di atei, fondamentalmente lo sono, ma non sto parlando di gente non battezzata. Capite qual è il problema? Allora, che cos'è che spinge a queste cose? Io veramente guardo questi tre bambini di Fatima e li ringrazio perché quello che hanno sofferto loro in quel momento pensavano anche a me, perché si parlava di un futuro, le anime che rischiano di andare all'inferno, perché quelle che ci sono già cadute
Purtroppo ci restano.
ci restano per l'eternità. Non è per loro, lo spiegò addirittura Suor Lucia, dovette essere specifica con le famose parole insegnate dalla Madonna dopo il rosario, no? Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della vostra misericordia. Qualcuno era arrivato a dire che si intendevano le anime finite all'inferno. No, no. Si parla e delle anime del purgatorio, diceva Suor Lucia, e per i moribondi, quelli che stanno morendo, che hanno bisogno in questo momento della preghiera, della tua misericordia. Ecco, quindi stavamo a
Bene.
Dimo, ecco. Insomma.
Bene, purtroppo siamo quasi giunti alla conclusione di questa bella meditazione, discussione e meditazione sui pastorelli. Come sempre, ho qualche cosa da ricordare.
Però
Innanzitutto,
aspetta, ricordiamo che ci sono due articoli bellissimi, no?
giusto,
Che
certo,
è
sì.
per questo che abbiamo parlato di Fatima. Vai.
Certamente. Allora, c'è un primo articolo, che lo vedete qua in sovraimpressione, I tre pastori di Fatima, di padre Gianmaria de Basolis, che ci parla proprio della vita e della penitenza dei tre pastorelli. E poi c'è un bellissimo articolo, ecco, di padre Alessandro Maria Pollonio, per la rubrica Splendori di Fatima, quale penitenza? Ecco, la penitenza che la Madonna ha insegnato ai pastorelli a fare a Fatima. In parte ne abbiamo parlato, accettare tutte le sofferenze che il Signore vorrà mandarvi. E questo ci deve essere anche di aiuto in preparazione a questa santa Quaresima.
La
Accettare
volontà
tutto,
di
tutto.
Dio, fare la volontà di Dio, è questa anche penitenza si chiama, penitenza, sì, perché se ci costa, allora una bella penitenza.
Magari non a nostra scelta, perché rinunciare, non so, per esempio a me social è una penitenza per me, ma lo scelgo io. Invece dobbiamo accettare una penitenza che ci manda il Signore, che ha scelto Lui. Questo è importante. Questo ci ricorda Fatima e Padre Apollonio in questo articolo, per esempio, ecco. Questo non vuol dire che un fioretto mio non lo posso fare, eh? No, no, lo facciamo. Però accettare tutto quello che Dio ci manda. In fondo, dicevamo prima al Sacro Cuore, no? Ti offro le azioni, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno. Tutto, tutto è
Le
prezioso per
azioni,
Dio.
quindi stiamo attenti
Ecco.
a quello che facciamo in rete.
Ecco, non facciamo i leoni da tastiera contro il Papa, contro il vescovo magari diocesano, preghiamo per loro. Facciamo, ecco, questo è un fioretto. Oggi è giovedì eucaristico e sacerdotale. Un bel fioretto per la Quaresima è quello magari di astenersi dal criticare, da fare i leoni da tastiera, cominciare dal Papa e dai sacerdoti. Bene, allora prima di salutarci vi ricordo che per ricevere il settimanale di Padre Pio o regalare magari alla parrocchia l'abbonamento settimanale di Padre Pio potete farlo visitando il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it oppure potete telefonare o mandare un messaggio al 351-73-39066. Non dimenticate le pubblicazioni della Casa Mariana Editrice. In questi giorni sta uscendo il secondo numero di Fides Cattolica, il semestrale diretto da Padre Serafino Maria Lanzetta. Lo trovate su www.casamarianaeditrice.it. Trovate anche i commenti alla Sacra Scrittura di Don Dolindo Ruotolo. Ci sono in questi giorni delle nuove ristampe, approfittatene. Poi potete telefonare o inviare un messaggio al 388-901-7433. Vi ricordo anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio che è www.radiobuonconsiglio.it, così sarete sempre aggiornati sul palinsesto che chiaramente durante la Quaresima avrà delle modifiche. Vi ricordiamo che in Quaresima si fa anche l'elemosina e ecco, una bella elemosina può essere aiutare l'apostolato della buona stampa. Il caro apostolato che le care suore fanno è completamente gratuito, ma siamo nel mondo, anche se non nel mondo, abbiamo bisogno anche di strumenti umani per poter fare questo apostolato. Guardate,
Esatto.
basta anche una tazzina di caffè, rinunciare a una tazzina di caffè. Ma, male non fa una piccola penitenza come questa, una piccola elemosina. Bene, grazie a tutti voi, grazie a te
Aspetta,
Dorotea.
volevo rispondere un attimo a Samantha che dice se ogni
Certo.
cosa che ci succede, positiva o negativa, imparare a ringraziare sempre. Esatto, mi hai fatto venire in mente appunto quanto sia importante questo concetto della volontà di Dio. Perché partecipando appunto al suo progetto, che è il disegno su ognuno di noi, anche quando non comprendiamo, uno dice: come faccio a capire? Ecco, questo ce lo unisco io: come facciamo a capire quando è volontà di Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Una cosa è certa: il bene lo vediamo, lo comprendiamo e lo sentiamo. Il male, idem. Noi sappiamo quando stiamo facendo qualcosa di male. A voglia che lo sentiamo. Quindi, questa sia la base per capire un po' la situazione. Quando facciamo del bene e quando facciamo il male. Se noi facciamo l'esame della coscienza, sappiamo fare distinzione. Grazie a tutti. Laudetur Jesus Christus.
Sempre laudetur, Ave Maria.